Leggiamo insieme dal libro di Sofonia, capitolo 3. Libro di Sofonia, capitolo 3. Guai alla città ribelle, contaminata, alla città piena di soprusi. Essa non dà ascolto ad alcuna voce, non accetta correzione, non si confida nel Signore, non si avvicina al suo Dio. I suoi capi in mezzo a lei sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera che non serbano nulla per la mattina. I suoi profeti sono arroganti, perfidi. I suoi sacerdoti profanano le cose sante, infrangono la legge. Il Signore è giusto in mezzo a essa. Egli non commette ingiustizia. Ogni mattina egli dispensa i suoi giudizi e non manca mai. Dio sia lodato. Il testo che voglio leggere, che ho letto e che voglio meditare insieme con voi, lo desidero considerare in chiave positiva, perché noi vogliamo da questa meditazione ricavarne un positivo messaggio, un edificante messaggio. Appare molto severo e lo è, e ben vengano gli ammonimenti che il Signore rivolge a noi, da me il primo e da voi tutti, gli ammonimenti, i rimproveri che il Signore manda a chi predica, a chi ascolta, perché Dio parla ancora. Ma quest'oggi desidero che queste parole che abbiamo letto siano lette in chiave positiva, perché noi non vogliamo vivere nella disobbedienza, ma nell'obbedienza. Noi non vogliamo vivere voltando le spalle al Signore, ma piuttosto avvicinandosi. E allora riguardiamo, posando lo sguardo sul nostro testo, e proviamo a porlo in senso positivo. Guai alla città ribelle. In senso positivo potremmo dire: benedetta la città obbediente. Guai alla città ribelle. E ovviamente, se ci sono guai per quella città o quel credente che è un ribelle, benedetto sarà colui che obbedisce. Andando avanti, dice: essa non dà ascolto ad alcuna voce. Benedetto è colui che ascolta qualsiasi voce divina. Non accetta correzione. Beato colui che accoglie e riceve la correzione. Non confida nel Signore. Benedetto colui che pone la sua fiducia nel Signore. Non si avvicina a Dio. Benedetto, benedetto è colui che si avvicina all'Eterno. Vedete come in questo caso non c'è difficoltà nel creare uno schema, un argomento. L'argomento è molto semplice e lo schema è molto chiaro. Abbiamo già memorizzato nella nostra mente i punti che sono come quattro pilastri. Se dovessimo ripetere questi quattro punti senza leggere, probabilmente già ci vengono uno dietro l'altro. Ci stai provando, è vero? Facciamoci aiutare ancora un po' dallo sguardo per memorizzare, tornando alle nostre case, con chiaro dinanzi a noi il percorso che dobbiamo compiere, le tappe che dobbiamo realizzare, i passi che dobbiamo compiere, perché noi siamo in chiesa e siamo qui ad ascoltare la parola con l'intenzione di viverla, di praticarla. di farla nostra. Una piccola panoramica del libro ci aiuta anche e ci aiuta a comprendere la bellezza di questo libro. Sofonia. Chi era Sofonia? Era un profeta dell'Eterno che ha vissuto intorno al 640 prima di Cristo e ha vissuto in Giuda al tempo di un grande uomo di Dio, Giosia, sotto il re Giosia. Il tema di questo libro, che è molto severo, ma il tema di questo libro è il risveglio di Dio, e noi lo vogliamo. Vogliamo il risveglio. E siccome il tema di questo libro è il risveglio di Dio, una profezia molto sintetica, perché poi, come vedete, sono due paginette, facili da leggere, il tema di questo messaggio indirizzato a quel popolo con lo scopo di portare risveglio è un messaggio attuale per me e per te, che vogliamo il risveglio, che vogliamo Dio potente in mezzo al suo popolo. Il tema è il giudizio universale di Dio e il risveglio che questo messaggio produce. Infatti, se leggiamo questo libro, il termine che compare spesso è il giorno del Signore. Il giorno del Signore viene. Ogni volta che noi comprendiamo, leggiamo nella Bibbia la parola il giorno del Signore, intendiamo un giorno di giudizio, un giorno di severo intervento divino, un giorno di ammonimento. E questo messaggio ha portato sempre grandi reazioni e in questo caso un risveglio. Giosia è stato un grande uomo di Dio. Vedete, sono convinto che a voi piace leggere la Bibbia e che ne provate piacere, capitolo 1 al verso 7, a proposito di questo giorno del Signore, dice: tacete davanti al Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino. Il Signore ritorna, il giorno del Signore è vicino. E questo è un tema molto importante e continua quel giorno, verso 9, quel giorno punirò tutti quelli che saltano la soglia e che riempiono di violenza e di frode le case dei loro padroni. Quelli che saltano la soglia. Chi sono quelli che saltano la soglia? Che strano messaggio. Io in quel giorno punirò quelli che saltano la soglia. Sapete, quando è caduto l'idolo di Dagon davanti all'arca del Signore nel tempio filisteo, quando è caduto, una volta l'hanno tirato su, poi una seconda volta. La seconda volta, cosa è successo alla testa di questa statua? Si è spaccata ed è andata a finire sulla soglia del tempio di Dagon. L'hanno presa, probabilmente avranno un po' preso di Vinavil, ce l'avranno messa lì, un po' di silicone, avranno cercato di attaccare la testa di questo. E siccome era caduta sulla soglia, quando entravano nel tempio, per rispetto a quella testa che si era, saltavano la soglia. Dice, qua è caduta, dobbiamo saltare. E io in quel giorno giudicherò gli idolatri, i superstiziosi, quelli che si lasciano condizionare da queste cose, che hanno rifiutato l'Iddio vivente vero e che sono soggetti a queste mistiche influenze. Io lo giudicherò in quel giorno, il giorno del Signore. Quel giorno si alzerà un grido dalla porta dei pesci, un urlo dal quartiere nuovo. Verso 14, il gran giorno del Signore è vicino e viene in grande fretta e si sente venire il giorno del Signore. E il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di sventura e di angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre caligine, un giorno di nuvole di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme. Il giorno del Signore. Il Signore ritorna. Il giorno del Signore è vicino. E allora, il tema di questo libro, stiamo ancora sorvolando sul libro, stiamo ancora facendo una panoramica. Il tema di questo libro cos'è? È il giorno del Signore, il giudizio di Dio. Ora, quando Dio parla, e parla in questo modo così forte, che cosa vuole produrre? Un risveglio. Perché? Perché ci ama. Perché quel giorno non debba essere per noi un giorno di tenebre, ma di luce. Non di urla, ma di gioia, di canti. Deve essere un giorno non di lutto, ma di festa. Deve essere un giorno non di ira, ma d'amore. E questo è possibile se noi viviamo questi quattro semplici passi. Se viviamo questi semplici quattro passi, se realizziamo queste quattro semplici tappe che Dio vuole che noi realizziamo. Un altro dettaglio voglio considerare. Abbiamo detto che il giorno del Signore è il tema del libro. Chiaro? Sapete la parola sofonia cosa significa? Ed è bello mettere il significato del nome Sofonia in relazione al giudizio di Dio, in relazione al giorno del Signore che viene potente. Il nome significa colui che l'Eterno nasconde. E attenzione, tenetevi forte, colui che l'Eterno protegge. Il giorno viene, il giorno di ira, di tenebre, di caligine, d'angoscia, di desolazione, il giorno dell'ira di Dio viene, ma che bella notizia, il Signore è colui che nasconde, è colui che protegge, è benedetto colui che si ripara all'ombra dell'Onnipotente. Alleluia. E allora, fratelli, sorelle amate in Cristo, viviamo questi quattro semplici passi, viviamo e realizziamoli, perché il giorno è vicino, il giorno viene, il Signore Gesù è alle porte. I segni lo dicono chiaramente. E se Paolo esortava 2000 anni fa, ecco colui che viene vicino. Se Paolo e i profeti e gli apostoli e gli scrittori sacri sottolineavano il Signore ritorna, lui stesso lo ha detto, lo hanno detto gli angeli, lo dicono i segni, lo dice lo Spirito Santo, lo dice la tua coscienza, che il Signore ritorna. E allora quanto più oggi il Signore è vicino. Dare ascolto, il primo passo. Essa non dà ascolto ad alcuna voce. Israele, la città santa, la Gerusalemme, qui non è la città giusta. È una città ribelle, lo dice il primo verso che abbiamo letto. Guai alla città ribelle, guai a questa città contaminata, questa città piena di soprusi, di ingiustizie, di disonestà. Non è la santa città che Dio avrebbe voluto. E questa città lo è in queste condizioni, sta avvicinandosi al giorno del Signore in queste condizioni, e il motivo è questo: perché non dà ascolto a nessuna voce. Un attimo di pausa su questo primo punto. Perché il Signore, domandiamoci, perché il Signore parla in questi termini, non dà ascolto a nessuna voce, non dà retta ad alcuna voce? Qui l'importanza non è semplicemente il fatto di ascoltare, ma di ascoltare le varie diverse voci di Dio. Innanzitutto Dio manda varie voci, cioè vari strumenti, vari profeti. Ognuno ha la sua peculiarità, ognuno ha la sua caratteristica, ogni profeta ha la sua personalità, il suo talento, il suo carisma. Ogni profeta ha il suo messaggio. Se dovessi chiedervi, fratelli, sorelle, del Vecchio Testamento, quale profeta vi piace di più? Io provo a indovinare. A me piace tanto Isaia. Mi sembra così bello il suo linguaggio, così pieno di promesse. Così pieno, abbiamo letto all'inizio del culto, venite voi che siete assetati, venite alle acque, prendete e mangiate. Io vi do cibi succulenti, che meravigliosi messaggi, quella è una voce. Poi Geremia, il profeta del pianto, poi Ezechiele, poi Daniele e tutti gli altri profeti, varie voci, Dio ha mandato vari profeti, Dio ha mandato vari strumenti e ancora Dio. Non sono a livello di questi citati, ma ancora Dio manda voci che parlano da parte dell'Eterno, sentinelle di cui si parlava nella lettura di Ezechiele, che avvisano, che avvertono, che richiamano. Dio manda queste voci. Dio, Ebrei capitolo 1, Dio ha molte volte parlato in molte maniere. Lo ha fatto attraverso i profeti. Non solo la varietà degli strumenti, la varietà dei messaggeri, la varietà degli ambasciatori, ma la varietà dei messaggi. Un esempio. Mi viene in mente Geremia capitolo 2. Io mi ricordo di te quando eri fidanzata a me nel deserto. Mi ricordo di quando ti lasciavi condurre per mano, eri innamorata di me. Oh, il messaggio d'amore di Dio quando dice: io li ho attirati con corde d'amore, io li ho insegnati a camminare tenendoli per le braccia. Oh, Dio ha parlato in molte maniere, non solo attraverso vari uomini, varie persone, anche donne, ma ha parlato anche in molti modi, messaggi d'amore, messaggi di avvertimento, messaggi severi, messaggi consolanti, messaggi aspri, messaggi severi. Dio ha parlato in molte maniere. A volte in modo da far tremare i monti, a volte come un suono dolce e sommesso. Ma Israele non ha dato nessun ascolto. È vero, fratelli? Vuoi il risveglio? Vogliamo avvicinarci al giorno del Signore preparati? Da un momento all'altro posso essere chiamato a casa. Da un momento all'altro posso essere assente con il corpo e presente col Signore. Da un momento all'altro io posso finire la mia vita in un attimo. In un attimo, in un batter d'occhio, il Signore può ritornare ed è la Chiesa essere rapita. E fratelli, ricordiamoci, la Sacra Scrittura dice che rimarranno molti credenti nel rapimento. Credenti che non hanno seguito pienamente il Signore, credenti di nome ma non di fatto, credenti che hanno magari seguito le tradizioni, i riti, ma non hanno avuto o l'hanno persa la potenza. credenti che non hanno fatto profitto, come quelle cinque vergini stolte che non hanno fatto il rifornimento. Dare ascolto è fondamentale. Date ascolto. Chi ascolta è da Dio, chi non ascolta non è da Dio. Ascoltare la voce del Signore per vivere. Ascoltatemi attentamente e voi vivrete. Abbiamo letto in Isaia 55, ascoltatemi attentamente e voi gusterete ciò che è buono. Ascoltate, ecco su chi poserò lo sguardo, dice Isaia 66, verso 5, su chi ascolta e trema alla mia parola. Il primo passo è ascoltare. Il secondo passo, accettare la correzione. Accettare la correzione. Fratelli, è facile ascoltare, ricevere la correzione? È facile che qualcheduno ti dica, guarda, che in questo stai sbagliando. Oggi più che mai è difficile accettare la correzione, ma beato il fratello, beata la sorella, beato il popolo, beata la città che ascolta, accetta, riceve la correzione di Dio. Vuoi riceverla? Capitolo 12 degli Ebrei dice dal verso 6, 7 fino a 11, 12: noi abbiamo ricevuto i nostri padri, li abbiamo onorati, abbiamo accettato la loro riprensione. Ora ogni disciplina, ogni correzione sembra al momento attuale essere causa di tristezza, sofferenza. Ma cosa fa la correzione? Rende un pacifico frutto. Al momento della correzione è dolorosa ed è fastidiosa, ma il risultato è un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati in essa esercitati. Accettare la correzione. Quanti hanno dei bambini piccoli qui? Quanti li hanno avuto? I nonni che qualche volta tengono i bambini sanno che i bambini così fanno i soldi, segnano, sono di testa dura. Lo si vede da subito. Quando tengo il mio nipotino Matteo, e lui comincia, non parla, fa i versi di una scimmietta. E ti fa capire, là, voglio andare là, ma non ci puoi andare, no, voglio andare là. E frigna, e non accetta la correzione, gli viene in mente di prendere un coltello, gli piacerebbe prendere quello che vuole, non è cosciente dei pericoli. Vai a correggerlo, si infastidisce, reagisce, non è così. La natura umana è ostile e contraria alla correzione. È vero? E io, e forse anche te, siamo ribelli a ogni forma di correzione. È così? Non accetta nessuna correzione. Non accetta correzioni. Non abbiamo il tempo, sarebbe interessante. Solo nel libro dei Proverbi c'è una cascata di raccomandazioni che invitano a ricevere la correzione. E proprio l'argomento principale, il verso 25 del primo capitolo: anzi, avete respinto ogni consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Della mia correzione non ne avete voluto sapere. Uno fra i tantissimi versi, e così il verso 30. Non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato la mia riprensione. Fratelli, c'è benedizione nell'ascoltare la voce di Dio, qualunque essa sia, e chiunque la porta. È fondamentale e potrai essere il benedetto. detto colui che è ascolta le voci di Dio, la voce d'amore e di consolazione, la voce di riprensione e di ammonimento, la voce di rimprovero e di castigo, la voce di condanna e di giudizio. Le voci di Dio sono le voci benefiche che giungono al mio e al tuo cuore. Accettare la correzione di vitale importanza. La terza tappa, e sto per concludere, è confidare nel Signore. Confidare nel Signore. Porre fiducia in Dio. Dio è fedele. Se leggiamo questo meraviglioso libro di 3 capitoli in tutto, lo leggiamo in neanche mezz'ora, magari dovremmo meditare in un giorno, ma scopriamo che nonostante la infedeltà di Israele, di Gerusalemme, Dio è fedele. E se leggete questo libro, vi do una piccola chicca, vi do una piccola parolina che è preziosissima, ed è la parola in mezzo. La parola in mezzo. In mezzo. Perché il nostro Dio, anche se la città di Gerusalemme, dice Sofonia, è una città ribelle, che non dà ascolto, che non accetta riprensione, una città che non si avvicina a Dio, una città che non confida nel Signore, nonostante questa città ribelle, io sono in mezzo a voi. Grande il Signore. Volete vedere questi versi? Guardate, abbiamo letto, i capi sono leoni ruggenti, i giudici mangiano e non lasciano niente per la mattina, i profeti sono arroganti, i sacerdoti profanano le cose sante, ma il verso 5 dice, il Signore è giusto in mezzo ad essa. Non è grande il Signore? Non è meraviglioso, fratelli e sorelle, in mezzo? Egli non commette ingiustizia, ogni mattina egli dispensa i suoi giudizi e non manca mai, non manca mai in mezzo al suo popolo. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo. Alleluia! Non è grande l'amore di Dio? E cosa fa in mezzo a noi? Vediamo al verso 15. Il Signore ha revocato le sue condanne contro di te, ha scacciato il tuo nemico, il re di Israele, il Signore, è in mezzo a te, non dovrai più temere alcun male. Non è meraviglioso questo verso? Guardate che cambiamenti gloriosi, questa città così ribelle, così ostinata, che non dà ascolto, che non accetta ripensioni, che non confida e non si avvicina, questa città è benedetta dal Signore che è in mezzo al suo popolo. E anche noi oggi possiamo dire grazie perché tu sei in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo al suo popolo. Leggete e rimanete attoniti e stupefatti dinanzi al verso 17 del capitolo 3. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Benedetto il Signore. Ci crediamo, Chiesa? Chiesa dell'Iddio vivente, fratelli e sorelle, questa è la verità. Il nostro Signore è l'Iddio potente in mezzo al suo popolo, e in mezzo al suo popolo per salvare. Perché? Perché il Signore è vicino. Il giorno sta per arrivare. Il giudizio arriva, un giorno di ira, di caligine, di tenebre, di severa punizione, ma il Signore in mezzo a te ti salva. Non temere, se tu vivi questi 4 gloriosi passi, se tu adempi a queste gloriose verità, se tu le fai tue, ascolta le voci del Signore, accetta le correzioni che ti giungono da Dio, ricevili come un figlio obbediente, perché la correzione è il segno che Dio ti ama. Confida nel Signore in ogni tempo. non negli uomini, non nelle cose umane, non nelle sorgenti che vengono dal basso, ma confida guardando da colui che è dall'alto, il padre degli astri luminosi, dal quale procedono ogni benedizione. E infine avvicinarsi a Dio. Israele è stato richiamato. Sono venuto in casa mia, ho bussato, ho chiesto di entrare, ma i miei non mi hanno ricevuto. Mi hanno chiuso la porta in faccia. Io ho voluto raccoglierli come la chioccia raccoglie i pulcini, ma loro non hanno voluto. Li ho parlati con amore. Gli ho detto chiaramente la verità, ma loro non hanno ascoltato a nessun tipo di messaggio. È venuto Giovanni facendo lutto, lamenti e non hanno pianto. Sono venuto io portando gioia, portando un messaggio di speranza e non hanno riso. Non hanno accettato nell'uno e nell'altro nessun tipo di voce, nessun tipo di messaggio, nessun richiamo. Sono stati sordi alla mia voce, ribelli ai miei consigli, ostili alle mie correzioni. Sono stati addirittura, hanno disprezzato il mio amore, la mia mano stesa. Hanno disprezzato il rifugio che gli avevo proposto. Non hanno dato ascolto. Non hanno dato ascolto. Non si sono avvicinati a me. Ma la scrittura dice, Giacomo 4, 8, avvicinatevi a Dio. Egli si avvicinerà a voi. Avviciniamoci al Signore ogni giorno, in questo momento. Con la preghiera, con l'umiltà, avvicinati al Signore, ascoltalo, accetta le riprensioni, confida nel Signore e tuo Padre ti ama in mezzo a te e avvicinati a Lui e il giorno del Signore sarà un giorno di gioia, un giorno d'amore, un giorno di festa in Cristo, benedetto in eterno. Chiniamo il capo.